Sequels, primo Carnera. Era la montagna che cammina, era il gigante buono, era primo Carnera. Il nome contiene un destino, primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale. Pesi massimi, si capisce. Madison Square Garden, New York, 23 giugno 1933. Jack Starkley abbattuto da un montante destro. Carnera scese dal ring, inviò due telegrammi, uno a sua madre Giovanna, l'altro a Benito Mussolini, perché, insomma, era il duce dell'Italia e al duce, la montagna che cammina, faceva comodo assai. Talvolta basta osservare il volto di un uomo per leggere una storia. Quello di Carnera era largo come un campo da arare, lungo come una via crucis. La forza che porta alla fame, una dolcezza esplosa nel sorriso. Così ancora oggi, una testa enorme, eppure dolcissima, sulla tomba nel piccolo cimitero. Venne al mondo in questo borgo da povertà e fatica, Sequels, un angolo del Friuli, da primo Novecento, dove è antica l'arte del mosaico, coltivata a Spilimbergo, una manciata di chilometri, verso il Tagliamento. Mosaici magnifici alla vista, una tortura, la composizione. Terra bassa, qualche industria, una notissima che invia pizze ovunque, a migliaia, ma pensa a te. Per arrivarci da Pordenone si tagliano linee rette, acque e ponti smilzi, svincoli deserti, inutili rotonde, asfalto e sterrati, figure umane simili a spaventapasseri, consunti e neri. Il borgo è diviso in due, case moderne cresciute attorno ad una piazza inventata lì, a collegare ciò che fu il vecchio paese, dove Carnera cammina ancora, guardalo lì, eretto, spaesato, alla fine del suo viaggio, magnifico e terribile. Primo, grande in fretta, enorme, 2 metri per 130 chili. Poteva lavorare, poteva lottare, al circo, in Francia, esibito come un mostro imbattibile, sul ring, una volta visto e preso, da manager più scaltri di lui, gente che l'avrebbe manovrato per anni, campando nel lusso grazie alle botte che dava, che prendeva. Lui comunque vinceva, viaggiava, Francia, Europa e l'America, avvistata dal transatlantico, conquistata come un emigrante fuori Italia, mafiosi da proibizionismo, doppio petto, scarpe bicolore, sfruttamento, sfinimento. Il prezzo del mestiere per un pugile è sempre alto. Intanto un mito, una leggenda che resiste ancora oggi, fu trionfale l'ascesa, più doloroso il declino. Lo accusarono di essere stato fascista, anche se il fascismo l'aveva esposto come un testimone usa e getta, nulla di più. Bastava guardarlo del resto per capire la storia intera, la pasta dell'anima. Nelle foto sorride, costretto a posare, a far finta che la sua avventura meritasse comunque una gratitudine. Cantò in televisione, recitò nei film, con quel fisico da colosso spaventoso. Si diede al wrestling per lottare contro il proprio tramonto. Tornò qui a Sequels per trovare la pace che da ragazzo aveva perduto. Una casa borghese senza sfarzo, tenera anche lei. Il portico, un giardino da curare, famiglia, la sua gente, carte e vino. Cascine sparse, compresa quella dove venne al mondo in un ettaro spartano, appena sotto i monti. Tra le due case c'è qualche 100 metri, c'è un salto da denaro preservato, una dignità da ultimo gong. Uno scampolo quieto, ecco, oppure una noia rotta dai rimpianti. Villa Carnera è oggi un museo inaspettato, a forme fuori Italia, circondate da un'architettura da benessere ai minimi termini, nulla di comparabile. Villini, diminutivi consoni alle esistenze altrui, percorse con una discrezione cocciuta, contadini, artigiani e poi borghesi piccolissimi, estranei a quei flash, quei viaggi, quel clamore da rotocalco, cinegiornale, autografi svolazzanti sulle fotografie. Primo, unico, nei tratti, nella smania, nell'itinerario. Era tornato finalmente nel solo luogo possibile dove nessuno avrebbe preteso un altro exploit, dove chiudere il suo match. Nella lettera era delicato, persino raffinato. Scrisse per i giovani pugili per rispondere ai tanti che avevano compreso quanto fosse buono, appunto, quel gigante, trattato altrove, non qui, come un fenomeno da baraccone, da ring, da esibizione, mentre faceva a pugni soltanto per campare. Primo Carnera è morto il 29 giugno 1967, 34 anni dal giorno del suo mondiale. Di anni lui ne aveva 61, malato da tempo, da quando aveva cominciato a crescere così in fretta, così tanto da fare impressione. Lo intravedo sotto il portico, in cucina, tra gli alberi di quel giardino curato e inutile, a contemplare il vuoto della propria adrenalina. Nessuno sconto, come sempre, al cospetto del tramonto. Troppi giorni duri per ogni giorno bello.